Ieri vi ho illustrato i due procedimenti legislativi principali, quello normale, quello ordinario per commissione referente e quello per commissione deliberante, che sono le due tipologie in qualche modo indicate in Costituzione. Esistono anche altri procedimenti. Esistono per esempio dei procedimenti urgenti per quando si tratta di provvedimenti particolari, ma non vi sto a non entro nei particolari, perché esiste un corso di diritto parlamentare per chi è interessato a questi temi. E non previsto dalla Costituzione, ma sviluppato dai regolamenti, c'è un terzo tipo di procedimento legislativo, quello per commissione redigente, di cui non vi parlerò anche perché lo trovate sul manuale, non è una cosa molto rilevante, è piuttosto poco usato, pur essendo una cosa intelligente. Allora, la commissione redigente non è, come farebbe pensare il nome, una commissione che redige il testo della legge. Il testo della legge è già redatto, perché se no non ci sarebbero iniziative legislative. La commissione redigente è questo di particolare, che esaurisce la fase di emendamento della proposta di legge. Per cui quando la commissione licenzia il testo, questo testo passa in aula e l'aula può soltanto votare l'approvazione finale. In sostanza, delle tre fasi della lettura in aula, vi ricordate da ieri, ci sono tre fasi: la lettura e la votazione per le linee generali, quell'articolo per articolo e poi la votazione finale. Tutto questo si svolge in commissione, per cui la commissione che vota articolo per articolo, mentre l'Aula vota soltanto il testo finale, con semplice dichiarazione di voto. Sarebbe una cosa intelligente, perché su testi particolarmente complessi questo sarebbe il procedimento consigliabile, nel senso che la commissione esaurisce la tessitura, l'orditura degli emendamenti e della versione definitiva della proposta di legge, mentre l'Aula vota soltanto senza poterci mettere sulle mani, perché emendare un testo legislativo complesso può essere tecnicamente difficile. Essendo una cosa intelligente, è poco usata, in base a un principio fondamentale della Costituzione italiana, per cui in Italia le cose semplici non si devono fare. E i regolamenti parlamentari in sostanza lo hanno un po' messo da parte, questo procedimento, l'hanno inventato ma anche messo da parte, perché in sostanza è un procedimento che è attivato, almeno la Camera, quando l'Aula ha discusso le linee generali. Allora, siamo in Aula, l'Aula ha discusso le linee generali, si accorge che non c'è una maggioranza, non c'è unità, c'è un po' di confusione, eccetera. Allora dice la Commissione: Commissione, occupati degli emendamenti. La Commissione si occupa degli emendamenti e l'Aula poi vota il testo nella versione finale. Vedete che è un po' macchinoso come procedimento. C'è da dire un'altra cosa, che noi stiamo subendo una drastica restrizione della funzione legislativa del Parlamento. Per cui mentre il Parlamento 10 anni fa, 20 anni fa ci sciroppava centinaia e centinaia di leggi, se basta vedere la numerazione delle ultime leggi, erano sempre 300, 400, eccetera, adesso il Parlamento invece si accontenta di fare un centinaio di leggi all'anno. E la maggior parte di queste leggi sono leggi che non hanno un vero significato normativo. sono leggi di ratifica dei trattati, e vi ho detto che la legge di ratifica dei trattati è un timbro, non è una legge. È un'unica norma che dice è autorizzata la ratifica dell'allegato trattato. Casomai poi c'è una seconda norma che dice piena e completa esecuzione si dà all'allegato, al trattato di qui sopra, ordine di esecuzione. Per cui voi capite che è una legge che, in cui il Parlamento dà, svolge una funzione autorizzatoria, non normativa, perché la normativa è trattata in sede internazionale. E infatti queste leggi vengono approvate più delle volte nel mese del gennaio, dopo la fase del bilancio, con discussione zero e a pacchi, per cui nel mese gennaio escono le gazzette ufficiali infarcite di trattati internazionali. C'è anche poco interesse da parte dei nostri deputati alle questioni internazionali, perché loro sono molto più interessati alle questioni nazionali, soprattutto del loro quartierino, possibilmente. Togliete le leggi di autorizzazione e ratifica, togliete le leggi di bilancio, di rendiconto, le variazioni al bilancio e così via, e soprattutto togliete il gran pacco delle leggi di conversione dei decreti legge fatti dal governo, quello che resta in mano al Parlamento sono poche decine di leggi. Tanto è vero che stamattina ci hanno comunicato che il Parlamento non c'è nulla da fare e si rivedono fra 3 settimane. Che vi dà l'idea di come ci sia in questo periodo uno svuotamento della funzione legislativa del Parlamento. Notate che inoltre ci sono dei meccanismi tali per cui quello che resterebbe in mano ai parlamentari, cioè il potere di emendamento, è spesso frustrato da una regola sempre di regolamenti parlamentari e di prassi parlamentare, per cui se io deputato mi trovo di fronte a una legge X e faccio una proposta di emendamento, e quella proposta di emendamento può comportare una spesa, si blocca l'emendamento in attesa che la ragioneria dello Stato, e cioè il Ministero dell'Economia, dia l'autorizzazione. Nel senso che il Ministero dell'Economia e la ragioneria, che è la sua struttura tecnica, devono quantificare la spesa e vedere se c'è la copertura. E infatti avrete sentito che non più tardi di 15 giorni fa c'è stato un piccolo sussulto, qualcuno ha detto oh, c'è la crisi di governo, perché la riforma dell'università è stata bloccata in fase di approvazione parlamentare perché c'era un emendamento che riguardava cose piuttosto importanti, e cioè i ricercatori, e questo emendamento non c'aveva la copertura finanziaria. E siccome il ministro Tremonti ha detto non c'ho soldi, si è bloccata l'approvazione della riforma universitaria, e forse se ne riparlerà dopo l'approvazione della legge della finanziaria del bilancio, nella ipotesi utopistica che qualche soldo in giro per qualche tasca si trovi. Allora in questo caso potrà andare avanti l'approvazione della riforma universitaria. In un periodo di vacche non magre, ma magrissime e in larga parte inesistenti, e di forte restrizione economica, non tanto per la crisi finanziaria mondiale, perché questa c'è, ma in Italia c'è una crisi finanziaria che risale a molto prima, e col problema del debito pubblico e di quello che è il rischio di fallimento dello Stato per se non ha gli ordini, i conti in ordine, e cioè il non eccessivo disordine, e tutta l'attività legislativa finisce con essere condizionata dalla disponibilità finanziaria. E di conseguenza il Parlamento è svuotato di significato, ancor più di quanto lo sarebbe per i cattivi usi del potere normativo. Comunque, quando una Camera ha approvato il testo finale, libera di scegliere il procedimento con cui approvarlo, il testo viene presentato alla Camera all'altra Camera, la quale lo approva libera di seguire il suo procedimento. Ogni Camera è autonoma e indipendente dall'altra, per cui è totalmente libera di seguire il suo procedimento. Può essere che, considerando politicamente urgente la cosa, si fidi del testo approvato dalla precedente Camera e lo dia alla Commissione in sede deliberante per sveltire le cose. Ma può essere che invece vengano apportati degli emendamenti e qui, come vi dicevo ieri, inizia la navette tra una Camera e l'altra in attesa che i testi convergano e siano finalmente approvati da entrambe le Camere. Vi ricordo che tutte queste approvazioni sono fatte a maggioranza relativa, per cui approvare le leggi dal punto di vista della maggioranza politica è una cosa semplice, non ci sono particolari durezze. A questo punto siamo alla terza fase del procedimento. La prima era l'iniziativa, la seconda la fase deliberativa, la terza è la promulgazione. Su questa promulgazione vorrei perdere un po' di tempo, perché su questo si innesta un discorso che devo farvi prima o poi sul ruolo del Capo dello Stato. La promulgazione è un potere del Presidente della Repubblica. È un potere che il Presidente della Repubblica esercita innanzitutto per fare un controllo sul fatto che le due Camere abbiano deliberato lo stesso testo. Noi non abbiamo ancora un testo di legge, abbiamo l'approvazione da parte di due Camere. Ora è chiaro che se fosse solo un controllo formale, basterebbe metterci un notaio, un funzionario direttivo, insomma non sarebbe una cosa difficile. Il potere del Capo dello Stato non è soltanto un controllo formale. Una delle imbecillità che si dicono spesso e frequentemente, adesso un po' di meno, perché si sono accorti che non è così, attorno al Capo dello Stato, è che in Italia il Capo dello Stato non conti, sia una figura solo formale, sia solo rappresentativo. Questa è una grande imbecillata. Il Capo dello Stato, nel nostro sistema, svolge una funzione cruciale, anche se evidentemente non è una funzione che cada nel vivo dello scontro politico. La metafora che uso sempre, perché mi sembra la più rispondente, è quella dell'arbitro di una partita di calcio. Allora, dire che l'arbitro di una partita di calcio, o di basket, o di pallavolo, o di pallanuoto, è, o di hockey, è indifferente ed è solo formale, è non capire nulla. Però è chiaro che l'arbitro, se svolge il suo ruolo da arbitro, non segna i gol, non fa falli, non tira calci ai giocatori, cioè non è parte della partita, non è parte dello scontro sportivo, è l'arbitro dello scontro sportivo. Ora, io non sto dicendo che è esattamente così per il Presidente della Repubblica, perché sarebbe una forzatura, ma trovo che sia una metafora che spieghi abbastanza i tratti più importanti della figura del Capo dello Stato. Cominciamo a vedere il potere che ha in fase di promulgazione delle leggi e poi vediamo più esattamente che ruolo svolge, perché non è solo di questo che si occupa. Non ha il potere che aveva il monarca in una monarchia costituzionale e perciò non c'ha il potere che ha Obama in quanto Presidente degli Stati Uniti. Il Capo dello Stato non partecipa al procedimento legislativo, mentre Obama partecipa e Sua Maestà partecipava. E questa partecipazione è data, dica.
Volevo dire una cosa, Napolitano domenica è andato in Cina, no?
Sì.
Il Presidente del Senato quindi ha preso fare le sue funzioni adesso, fare funzione del Presidente del Senato.
Non c'è una supplenza.
Ah, quindi in
non
realtà,
c'è una supplenza.
Se una legge venisse approvata, la firma dovrebbe essere messa dal Presidente del
Senato. A Pechino. Potrebbe metterla a Pechino. Potrebbe metterla a Pechino.
Ok, quindi c'è sempre la garanzia del Presidente della Repubblica.
Sì, fortunatamente sì. No, per esempio ci sono state Pertini, Sandro Pertini aveva una casa a Nizza e ci sono leggi promulgate a Nizza. Lui non ha fatto una supplenza, la supplenza del Capo dello Stato si ha quando il Capo dello Stato sta via per degli anni, che non è molto carino, oppure quando sta male. È una rarità la supplenza, che il Capo dello Stato giri per il mondo invece è abbastanza normale. È abbastanza normale e si porta dietro le sue funzioni, continua a esercitare le sue funzioni. Ora vi dicevo, Sua Maestà Monarca Costituzionale o Obama, che è la sua traduzione repubblicana federale negli Stati Uniti, come vi spiegavo, hanno il potere di veto. E il potere di veto significa che hanno una partecipazione nell'attività legislativa. Si diceva in epoca statutaria che le leggi sono fatte dal re in Parlamento. Il Parlamento dava la sostanza della legge e il re ci metteva la sanzione. La legge diventava legge perché era sanzionata dal re. E il re poteva opporsi, poteva vietare, esattamente come Obama, che è un presidente degli Stati Uniti, può apporre il veto a una legge. Il nostro Capo dello Stato non ha questo potere, ha un potere molto più ridotto, ossia quello che può fare il Capo dello Stato è rinviare la legge al Parlamento, l'istituto è il rinvio della legge. Questo atto è un atto tipico e si chiama messaggio. È un atto tipico del Capo dello Stato. Se entrate nel sito quirinale.it troverete gli atti tipici e anche le esternazioni. Ma gli atti tipici sono, quando parla con le Camere, sono sempre dei messaggi formali. Il Capo dello Stato può fare messaggi alle Camere anche per dire c'è l'esigenza di risolvere un problema. Lo fa formalmente, con messaggio motivato. E quando ritiene di doverlo fare, e adesso vedremo quali sono i motivi, può rinviare una legge alle Camere, con un messaggio motivato. Questo rinvio significa che la legge non entra in vigore. La legge è stata approvata dalle due Camere, ma non ha terminato la sua procedura, perché manca la fase della perfezione della legge. Adesso si può discutere se la norma, quale sia esattamente il ruolo della firma, della promulgazione, se appartenga o non appartenga al procedimento legislativo. Vi risparmio queste cose che sono inutilmente complicate, ma sta di fatto che il Capo dello Stato può impedire alla legge di entrare in vigore non promulgandola e rinviandola alle Camere. Il messaggio deve essere motivato e nella motivazione il Capo dello Stato dice alle Camere qual è il motivo che lo ha spinto a bloccare quella legge. E quale può essere questo motivo? La dottrina si è dibattita a scrivere interi scaffali di biblioteca sulle ipotesi che possono portare il Capo dello Stato al rinvio. Non c'è settimana che qualcuno non faccia un appello al Capo dello Stato perché rinvii qualche legge, e nel gergo giornalistico questo significa tirare la giacchetta al Capo dello Stato. Il Capo dello Stato qualche volta si scoccia e rilascia una dichiarazione del tipo: non mi scocciate, il Capo dello Stato può inviare le leggi solo quando ci siano manifesti motivi di illegittimità. Ecco, allora, se ci sono manifesti motivi di illegittimità, certamente il Capo dello Stato può rinviare la legge. Perché? Perché il Capo dello Stato è sì l'arbitro della partita, ma non è il giudice costituzionale. Può prendere un provvedimento nel corso della partita, ma il giudice sportivo è una cosa diversa. Adesso la metafora comincia a scocciarmi, ad essere un po' deviata. Diciamo che la Corte Costituzionale è l'organo competente a giudicare della legittimità delle leggi. Il Capo dello Stato non è un organo di controllo di costituzionalità, non è un giudice, non ha neanche la posizione di terzietà del giudice. Il Capo dello Stato è una figura politica. Il Capo dello Stato viene eletto dal Parlamento in seduta comune. Quel giorno il Parlamento, oltre ad essere composto dalle due Camere e anche dei rappresentanti delle regioni, si vota, all'inizio si chiede una maggioranza di 2/3, poi si finisce con la sola maggioranza assoluta, ma il Capo dello Stato è eletto con la maggioranza assoluta. Napolitano è stato eletto con la maggioranza assoluta. Certe volte ci sono stati i capi dello Stato eletti con maggioranze molto ampie, mica sono stati i migliori, per esempio Cossiga è stato eletto con una maggioranza amplissima, e benché adesso si stiano celebrando la grandezza dello statista, in questo paese in cui si celebra anche uno che è stato condannato con sentenze passate in Cassazione per aver rubato dei soldi, cioè Craxi, Cossiga è stato probabilmente il peggior capo dello Stato che l'Italia abbia avuto dagli Etruschi in poi, nel senso che è uno che ha fatto dei danni al sistema costituzionale con la sua bella abitudine di dare picconate. Era un sedicente docente di diritto costituzionale di basso livello, nel senso che non ha mai completato i suoi studi ed è stato anche cacciato fuori dall'università dai suoi studenti a Sassari, e insomma diciamo che è una figura quantomeno contestata per la sua interpretazione del ruolo di capo dello Stato. Bene, su quali siano i motivi del rinvio della legge, è difficile dire parole di assoluta capacità definitoria, è difficile trovare dei termini che delimitino il potere. Vi faccio degli esempi. Può il Capo dello Stato rinviare una legge perché la considera inopportuna? Non perché la considera illegittima, ma perché la considera inopportuna. Quando?
Come ha fatto il Presidente con questa polemica che c'è in questi giorni per la lettera che è stata mandata?
Beh, per quello non è una lettera di rinvio, non è un rinvio, quella è una sua esternazione, e tra l'altro anche un po' contestabile nei termini. Il Napolitano sta cambiando alcune prassi, ma perché sto paese sta impazzendo. Anche l'arbitro non è tanto da fuori di matto, no? Che deve tenere in mano la partita, ma lì non c'è un rinvio di una legge. Lui ha semplicemente detto: sono leggermente scandalizzato di questo voto, di questo testo votato in commissione, in prima lettura, di riforma costituzionale che sarebbe il cosiddetto lodo Alfano costituzionale. L'espressione giornalistica è orribile, è una legge di revisione costituzionale che riguarda l'immunità del Presidente del Consiglio e del Capo dello Stato. A lui gli ha detto: io non voglio essere complice di tutto questo, no? Ecco. Ma l'ha detto in via preventiva, non è un rinvio. Il rinvio è la conclusione di una legge, e di leggi rinviate ce ne sono parecchie. C'è una finestra nel manuale che è sempre aggiornata, e se volete andare a vedere i messaggi andate nel Quirinale.it e vedete i messaggi di rinvio. Alcuni sono molto lunghi come motivazione, in genere è un atto eccezionale, insomma Napolitano credo che abbia rinviato due leggi sinora. Ma vi dicevo, la questione di legittimità e la questione di opportunità per un giurista stanno in mondi diversi. Questo dovete cominciare ad abituarvi, perché è proprio classico del nostro linguaggio. Il giudice, per esempio, guarda la legittimità degli atti, non l'opportunità dell'atto. Il Comune di Bologna decide di erigere qui un monumento al ministro Bondi, non è che il giudice può dire: ma siete matti, ma proprio lui, ma perché? Questo sarebbe entrare nell'opportunità dell'atto. Quello che può dire il giudice è: ma qui tu non lo puoi costruire perché è una zona vincolata. e sta sulla legittimità, sul rispetto delle leggi. Ci sono le leggi che vincolano l'uso del suolo nelle zone, nei centri storici, il giudice fa un riscontro tra il provvedimento e la legge e dice il provvedimento va contro la legge. Non si è acquisito il parere della sovrintendenza delle belle arti. Procedimento iniziato, io da una valutazione formale esterna dico quest'atto è viziato. Ma non posso dirlo a Bondi no, però se lo fai alla Carfagna sì, capito? Non sarebbe una funzione del giudice. Allora, tutti dicono, il monumento della Carfagna lo vogliamo fare? Poi lo rifacciamo nei 2 anni, in modo da tirarli tutti qua. E poi bisogna mettere qualcosa che eviti di avere sopra il colombo. Quello è il problema del piccione, il vero dramma di essere un monumento. E capite, il Presidente della Repubblica sicuramente, si dice, può fischiare il fallo quando vede una legge che rischia di essere pesantemente costituzionale. Quello è un fallo, è un'invalidità del gioco legislativo, è una legge che sta per entrare in vigore e che lui blocca perché ritiene che sia palesemente contro la Costituzione. E questa è la sua funzione di garante della legittimità costituzionale. Ma a differenza dell'arbitro, lui può anche fischiare perché ha visto fare un'azione che non gli piace, non è leale. E lo ha fatto qualche volta, non numerosissime volte, ma per esempio perché, immaginate un caso semplice, in questo momento le Camere votano una piccola legge in cui raddoppiano lo stipendio dei deputati. Sarebbe incostituzionale? No. Non c'è scritto da nessuna parte che ci sia un vincolo allo stipendio dei deputati, anche perché la decenza non è un principio costituzionale. Però sicuramente il Presidente della Repubblica lo rinvierebbe, perché dice, scusate, tagliando tutto, compreso gli stipendi dei magistrati, dei dirigenti, dei funzionari pubblici, credo che stiano tagliando anche il mio, ma non ho tempo di guardarlo, è aumentato lo stipendio dei deputati. Questo è perdere la decenza. Non è un vizio di costituzionalità, ma di grave inopportunità. Dica.
Ma se l'aumento dello stipendio viene messo nel bilancio alla fine anno e deve essere comunque presentato al Presidente della Repubblica?
Ma si fa con legge. Si fa una legge che segue un iter parlamentare normale, salvo che viene approvata di solito in un giorno. Zitti zitti in qualche ora in cui la stampa è presa da altre cose, ma arriva il capo dello Stato, deve essere promulgata. È una legge di spesa, come tale porta una variazione al bilancio, tira via dei soldi da qualche parte, però non è esattamente così perché la Camera ha un suo bilancio che è determinato annualmente, però insomma più o meno è così. Comunque deve essere promulgata dal capo dello Stato. Allora un capo dello Stato che non reagisca a questa che sarebbe letta dai cittadini come una provocazione, non farebbe il suo ruolo di garante, ma guardate che non sta garantendo la Costituzione, sta garantendo, come dire, la faccia delle istituzioni, no? Questi sono stati alcuni interventi di capi dello Stato che hanno bloccato leggi non per vizi macroscopici di legittimità, ma per la grave inopportunità. La grave inopportunità. Tanto è vero che in dottrina troverete nella definizione dei poteri del capo dello Stato molto spesso la frase: il capo dello Stato può rinviare per gravi motivi di illegittimità o di inopportunità costituzionale. L'opportunità costituzionale è una difesa anche del decoro delle istituzioni. Capite? È difficile creare un modellino preciso che definisca tutte le ipotesi. E il capo dello Stato ha proprio questa difficoltà. È molto difficile dire delle cose che definiscano una volta per tutte il ruolo del capo dello Stato. Notate, il potere del capo dello Stato è sì un potere di controllo in fase di legislazione, ma è nella sistema dei controlli pubblici il tipo di controllo con minore efficacia. Lui non può vietare una legge, non può porre il veto, non può neanche annullarla, può semplicemente chiedere il riesame. È un controllo con richiesta di riesame. Cioè dice alle Camere, per cortesia, questa legge mi fa vomitare, fate la cortesia di riconsiderarla. Se le Camere riapprovano quella legge e non c'è un aggravio di procedimento, il Capo dello Stato è tenuto a promulgarla. Non ha più discrezionalità, diventa un atto dovuto il suo. Il suo unico potere è il potere di fischiare e dire ripetete l'azione, ma poi non può intervenire più. Anche questo lo si potrebbe discutere naturalmente. Lo si potrebbe discutere perché questo è quello che dice la Costituzione. La Costituzione costituisce, prefigura una procedura che funziona nella normalità dei casi. Nella normalità dei casi il Parlamento, cioè l'organo rappresentativo democraticamente eletto e così via, fa una legge che ha dei problemi e lui chiede pensateci ancora, nella normalità dei casi. Ma se la legge, per esempio, sopprimesse le libertà in Italia, difficilmente il Capo dello Stato potrebbe promulgarla la seconda volta. Ci sono degli obblighi in capo al Presidente della Repubblica, che sono degli obblighi di difesa a oltranza delle istituzioni. L'immagine che mi viene in mente, che forse voi non l'avete sentita ma non l'avete vista come purtroppo l'ho vista io, è stata quella del Presidente Allende, Presidente del Cile. Colpo di Stato nel Cile e il Presidente Allende, invece di scappare come avrebbe fatto un Savoia qualsiasi, se ne sta lì e si fa uccidere, quasi in diretta, a testimoniare che quello è un colpo di Stato, che quello è un atto illegittimo. Ovviamente queste sono cose che la Costituzione non può prevedere, non può prevedere che il capo dello Stato si immoli per difendere la patria. Quello che prevede è che nella normalità dei casi, se il Parlamento riapprova la legge, il Capo dello Stato è tenuto a promulgarla. Lui l'avviso lo ha fatto. Napolitano ha introdotto una piccola variante che fa un po' discutere, che è la variante della promulgazione con motivazione, che è francamente è piuttosto imbarazzante. Lo ha fatto per esempio con la legge Alfano, quella che viene chiamata Lodo Alfano, solo perché noi siamo vittime del linguaggio inconsapevole dei giornalisti. È una normale legge, si chiama Lodo solo per un motivo, che quando c'è stato uno scontro sulla situazione processuale di Berlusconi, Maccanico, che era un senatore, credo, ex ministro del PD, per cui dell'opposizione, ha proposto una linea di mediazione. E allora i giornalisti hanno chiamato il lodo Maccanico, che non è stato mai provato. Perché il lodo è il tipico verdetto di un arbitro, non dell'arbitro di calcio, ma di un collegio arbitrale. Quando due imprenditori, per esempio, mettono nel loro contratto una clausola compromissoria, dicono se litighiamo non andiamo davanti a un giudice che ci mette 10 anni, costituiamo un arbitro. Questo arbitro emette un lodo, dà una sua decisione del caso, che si chiama lodo. Allora, siccome Maccanico aveva proposto una mediazione, la si è chiamata lodo, poi ci ha messo sopra le mani Schifani, è diventato il lodo Maccanico-Schifani, dichiarato illegittimo della Corte. Poi allora, dopo la sentenza della Corte, è intervenuto il ministro Angelino Alfano e la sua legge è stata chiamata il lodo Alfano, che è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale. E adesso che hanno deciso che, siccome la Corte Costituzionale ha detto non lo potete fare con legge, lo fanno con legge costituzionale, si chiama lodo Alfano costituzionale. Ma sempre legge, e verrà dichiarata illegittima della Corte. No, un nuovo gioco, divertente, è come giocare a tennis contro il muro, la stessa soddisfazione si prova. Solo che giocare a tennis contro il muro serve per affinare i propri colpi e si impara. E invece loro non imparano. Non sanno scrivere le leggi, proprio non sanno tecnicamente, forse non solo le leggi. E quando è stato emanato il cosiddetto lodo Alfano, il capo dello Stato, siccome è stato tirato la giacchetta da tutti dicendo ma questo è uno schifo, ha detto, ha promulgato con una motivazione, rendendo pubblica la motivazione, dicendo questa legge non presenta degli vistosi vizi di illegittimità, anzi sembra rispondere a alcune osservazioni fatte dalla Corte Costituzionale dichiarando illegittimo la legge Schifani. E questo è stato un po', come dire, invasivo, perché in qualche modo ha dato una giustificazione in termini di congruità rispetto a una sentenza della Corte Costituzionale di una legge che era palesemente illegittima. E infatti la Corte Costituzionale ha dovuto motivare la sua sentenza anche citando questa opinione del Presidente della Repubblica, che è un'opinione del tutto fuori dalla sua competenza. Lui non ha potere di esprimersi in termini di conformità o non conformità a Costituzione, ha il potere di dire questa cosa mi pare gravemente lesiva della Costituzione e quindi la rinvio, ma nella promulgazione promulghi e stai zitto. Vedete, è molto difficile dire qualcosa di conclusivo sul potere di promulgazione. Come è molto difficile dire qualcosa di definitivo, di sintesi sul ruolo del capo dello Stato. Per il semplice fatto che il ruolo del capo dello Stato non è un ruolo fisso, ma è una variabile dipendente dal sistema. Scusate se uso queste espressioni che sono programmaticamente espulse dal cervello di uno studente di giurisprudenza perché ricordano la matematica. La variabile è qualcosa che cambia nel suo valore a seconda delle altre componenti dell'equazione, mi pare di ricordare più o meno. E il ruolo che il capo dello Stato svolge è una variabile del sistema. Immaginatevi come cambia il ruolo del capo dello Stato a seconda che il sistema politico sia stabile o instabile. Il capo dello Stato non ha funzioni, come dire, di immediata ricaduta sulla vita dei cittadini. Non fa le leggi, non mette le tasse, non c'ha truppe, non c'è la polizia, non c'ha potere impositivo e così via. Il capo dello Stato non esercita una funzione riportabile alle altre funzioni dello Stato. I poteri dello Stato, secondo la triade di Montesquieu, si dividono in tre: potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario. Il potere legislativo fa le leggi, il potere esecutivo le esegue attraverso provvedimenti amministrativi e il potere giudiziario le applica nei casi concreti. Ok? E qui, bene o male, sono passati 250 anni e 260 anni e siamo sempre lì. Cioè questa triade funziona ancora abbastanza. Non saranno perfettamente divisi come tendenzialmente lo è in America, però l'idea di questi tre poteri resiste, perché c'è un corpo rappresentativo che in nome dell'interesse generale, bendato sugli interessi particolari come è il nostro Parlamento, fa le regole generali astratte per tutti. Queste regole sono regole che stanno sulla carta. Il potere esecutivo deve concretarle, deve eseguirle, deve attuarle. Per cui il potere legislativo fa la riforma dell'università, il potere esecutivo, cioè il governo, deve applicarla, deve fare gli atti concreti di applicazione della legge. Se poi qualcuno è offeso dall'applicazione della legge per i suoi interessi, va da un giudice imparziale che decide se ha fatto bene o ha fatto male il governo a fare così l'applicazione della legge. Vedete che i tre poteri in qualche modo funzionano. Il capo dello Stato dove sta? Dove sta il Presidente della Repubblica? Attualmente in Cina e noi al bar. A dopo. E noi al bar.